In altre parole.
Primo appuntamento con la nostra rubrica quotidiana, primo appuntamento con Francesco Pacifico, nato e cresciuto a Roma, scrittore, saggista, editorialista, collaboratore di testate prestigiose come Repubblica, Il Sole 24 Ore, già caporedattore di Nuovi Argomenti. Il suo ultimo romanzo, il quarto, Le donne amate, è appena uscito per Rizzoli, ma ricordo anche gli altri, Il caso Vittorio, Storia della mia purezza, Class, Vita infelice di romani mantenuti a New York. Segnalo anche le esperienze con la rivista Piscine, Notizie per l'Elite, distribuita soltanto in PDF, e con quella online Il Tascabile di Treccani. Il sito è iltascabile.com. Francesco Pacifico, buongiorno e bentrovato. Buona Pasquetta.
Buongiorno.
È difficile non occuparsi oggi della Pasqua, lo facciamo commentando quanto è capitato nella Settimana Santa attorno a un'intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco pubblicata giovedì su Repubblica. Una lunga intervista che si apriva in bella evidenza in prima pagina una colonna intitolata «Francesco, il segreto della creazione e l'energia, colloquio con il Papa» e che proseguiva le pagine 32 e 33 sotto un altro titolo: «Il Papa è un onore essere chiamato rivoluzionario». Ora, non è la prima volta che Papa Francesco rilascia un'intervista al fondatore di Repubblica, che peraltro fra pochi giorni compirà 93 anni. La chiacchierata, ha raccontato lo stesso Scalfari, si è svolta al piano terra del Palazzo di Santa Marta in Vaticano, dove il Papa vive e riceve gli amici. Ora, come era già successo in altre due occasioni, l'ufficio stampa del Vaticano ha diffuso un comunicato smentendo che il Papa abbia dato un'intervista a Scalfari e sostenendo che il contenuto dell'articolo sia il frutto di una sua ricostruzione. E dice il comunicato: quanto riferito dall'autore nell'articolo odierno, ed era giovedì, è frutto della sua ricostruzione in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. Nessun virgolettato del succitato articolo deve essere considerato quindi come una fedele trascrizione delle parole del Santo Padre. In sostanza, il Papa ha ricevuto il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Allora, Francesco Pacifico, è difficile dubitare della buona fede di Scalfari, così come è difficile pensare che Scalfari non sappia che prima si debba passare dall'ufficio stampa del Vaticano per ottenere un'intervista autorizzata. Cosa pensa di questa vicenda?
Beh, abbiamo deciso un po' di cominciare la nostra settimana da qui perché c'è una coincidenza strabiliante, cioè quest'anno la Pasqua è stata il primo aprile, quindi sono fatte un sacco di battute sul pesce d'aprile, su quanto diciamo le religioni ci chiedono di credere e di accettare, e qui questa cosa si combina con un passo falso, forse voluto, forse no, di una delle persone più importanti da essere del giornalismo italiano. Oltretutto, dopo che avevamo deciso di cominciare così la nostra settimana, abbiamo scoperto che non per caso il 2 aprile è il giorno del fact-checking. Cos'è il fact-checking per chi non si occupa di giornalismo? Dove è quella pratica delle redazioni dei giornali di controllare se i fatti riportati dai giornalisti sono veri. È un'espressione inglese perché diciamo forse in questo momento solo i giornali in inglese hanno un pubblico abbastanza ampio da permettersi di pagare redattori che controllino i fatti. Quindi diciamo la prendiamo da qui per dire che tutta la costruzione di realtà che si fa attraverso la stampa è una costruzione complessa che avrebbe bisogno non solo dell'onestà del giornalista, ma anche di una redazione con le risorse per controllare che ogni singola affermazione sia vera. Per esempio, in occasione di una recensione di un mio libro su una rivista americana, mi sono arrivate 20 domande sulla trama del libro perché il fact checker della rivista doveva controllare che ogni singola affermazione del critico sulla trama del libro fosse vera, e quindi uno leggeva in controluce da queste 20 domande la trama del libro, sostanzialmente, quindi una cosa divertente. Il caso di Scalfari, Massimo, è diverso ovviamente, perché Scalfari evidentemente ha giocato sul filo del problema di cos'è la verità e cosa si può dire sui giornali. Al tempo stesso però io prenderei questo discorso dalla fine, non si può semplicemente dire che Scalfari ha sgraffignato un'intervista come un giovane giornalista che cerca di farsi strada, perché la vera risposta interessante secondo me è quella di Antonio Socci, guardiano diciamo della conservazione religiosa cattolica dalle pagine di Libero o in televisione o sui suoi libri, che ha detto in realtà probabilmente il Papa vuole far uscire queste informazioni, vuole far capire che questo che lui pensa. Infatti non è arrivata una smentita, è arrivata solo una dichiarazione che si tratta in questo caso di una sorta di Vangelo apocrifo, di affermazioni che non si possono confermare. Io la trovo, se parliamo della verità, se parliamo di religione cattolica nel suo giorno più importante dell'anno liturgico, se parliamo di fact-checking siamo in presenza sostanzialmente della tempesta perfetta, del caso più gustoso, interessante o anche inquietante dal punto di vista di Socci, diciamo.
Però Francesco Pacifico, tecnicamente è come se di fatto questa intervista non ci sia mai stata. E allora, quali sono gli spazi concessi a chi vuole raccontare una storia importante come quella evidentemente di Papa Francesco e non è un pivellino come Eugenio Scalfari?
Esatto, sì, questo è giustamente è il secondo grande problema. Allora, questa è un'epoca, è l'epoca delle agenzie di stampa, è l'epoca in cui nasce e si afferma un'applicazione come Twitter, che è sostanzialmente l'applicazione con cui chiunque può fare le proprie agenzie di stampa. Io adesso finisco di parlare qui, voglio dire qualcosa di positivo o negativo sulla Radio Svizzera e scrivo e faccio il mio comunicato stampa. Quindi sostanzialmente in un'epoca del genere a cosa servono i giornali e come possono i giornali fare il loro racconto della realtà? Mi ha raccontato di recente il direttore di un importante magazine musicale italiano che i giovani rapper del cosiddetto filone trap che si è imposto molto negli ultimi anni, avendo quel loro atteggiamento un po' imprenditoriale, snob, duro, che è un po' l'estetica insomma, sia del rap che poi della trap, dicono al direttore: guarda che noi non abbiamo bisogno di te, noi mettiamo tutto, possiamo comunicare tutto da soli, non ci servono i giornali, mettiamo il video su YouTube, diciamo le cose su Instagram, su Twitter, quello che è, non abbiamo bisogno dei giornali. E quindi questo è un problema ulteriore, cioè in fondo la Santa Sede o i rapper non hanno bisogno veramente dei giornalisti. Allora i giornalisti che ci stanno a fare? Quindi è un'epoca in cui c'è il giornalista da una parte e il pubblicista, diciamo l'ufficio stampa dall'altra, tanto che a volte le due figure si confondono. Per esempio l'altro giorno ho letto, dovevo presentare il disco di Baustelle, gruppo toscano molto bello italiano, lo dovevo presentare in una libreria, mi mandano la scheda era bellissima, ho detto mazza complimenti, è una scheda fantastica, la scheda l'aveva fatta una giornalista mia amica, che era stata chiamata a scrivere la scheda, quindi poi dopo appunto gli uffici stampa possono chiamare i giornalisti perché magari sanno fare certe cose meglio. Allora dove sta il confine? Il giornalista sta al di là di una cortina o si è tutto mescolato? Capito? Insomma è una questione veramente interessante, e quando si fa semplicemente il cosiddetto gentismo, cioè si dice vabbè ma tutti sti giornalisti corrotti, tutta sta gente che mente, sì a volte è vero, però va anche detto che l'esplosione tecnologica degli ultimi 10-15 anni ha talmente rivoluzionato tutto che molte volte le rivoluzioni più negative si fanno anche quasi per caso, insomma, non necessariamente con malizia.
Francesco Pacifico, la rivoluzione degli ultimi anni è davvero stravolto tutto, anche il giornalismo, i giornalisti che ci stanno a fare è anche un interrogativo importante, però nello specifico nel caso di Eugenio Scalfari è emerso che lui ha quasi sempre lavorato così, lui non ha mai registrato, lo ha ammesso egli stesso, la conversazione o le conversazioni nelle quali appunto delle quali voleva riferire, ha sempre preso nota a modo suo e poi ha riportato queste conversazioni sotto forma di intervista. È un metodo giornalistico sicuramente superato, però non si può certo dire che Eugenio Scalfari non sia stato un grande giornalista, e allora anche qui insomma diventa tutto molto delicato.
Assolutamente così, io appartengo, a parte che non sono Scalfari, ma insomma facendo il romanziere ho dovuto imparare tanti mestieri vari e quindi faccio il giornalista culturale o il critico a seconda dei punti di vista, e Io faccio delle lunghe interviste spesso per il mensile del Sole 24 Ore, mi piace molto, la trovo una cosa anche narrativa interessante. E mi piace tantissimo sbobinare, a me piace proprio mantenere gli anacoluti, far sentire come certe volte le frasi non hanno senso ma comunque raccontano qualcosa, e davanti invece al giornalismo più pratico, più veloce, del commento politico, di commento sociale, ci rimango sempre, però devo dire che a volte persino quando mi intervistano sui miei romanzi, i giornalisti per velocità non sbobinano, perché ovviamente sbobinare vuol dire prendersi un'altra mezz'ora per andare lì e risentire la registrazione, invece i giornalisti bravi enucleano, sentono le cose e le mettono là. Il motivo per cui mi sono accorto di questa cosa è che le mie interviste non suonavano come parlo io, e questa cosa è la prima interessante distorsione della realtà che fa il giornalismo. Lo scopriamo da ragazzini quando iniziamo a leggere le interviste ai calciatori sulla Gazzetta e sul Corriere, almeno in Italia diciamo, sulla Gazzetta e sul Corriere, e scopriamo che tutti i calciatori parlano nello stesso modo, in un modo un po' strano, un po' rigido, dove sono continuamente solo perle, contenuti, cose, insomma non ci sono mai i momenti morti. A me piacciono ovviamente i momenti morti, penso che una persona si racconti moltissimo anche così, ed è così, insomma, questa è la mia storia dei rapporti con le interviste non sbobbinate. Sono quasi un esteta dell'intervista io, quindi per me è inconcepibile. D'altra parte, appunto, rovesciamo il discorso, e se il Papa avesse voluto veramente fare questa cosa, tutto sommato, per raccontare, perché poi non abbiamo detto cosa c'è in questa, esatto, colloquio, intervista, quello che c'è è, sembra quasi da fantascienza, cioè il Papa che dice che Dio non ha creato tanto l'universo quanto l'energia che poi crea le cose, è una cosa psichedelica, bellissima, e ha detto anche che l'inferno, non è che ha detto che l'inferno non esiste, che dice che le anime che non vogliono poi proprio contemplare Dio svaniscono, cioè c'è da, insomma, da farci un film, da farci
indubbiamente. Francesco Pacifico, dobbiamo interrompere questa gradevolissima conversazione, il tempo a nostra disposizione è terminato, è il momento di mandare in onda il notiziario delle 8:30. Grazie di queste considerazioni, grazie di essere stato con noi questa mattina, noi ci ritroveremo domani alle 8:18. Buona giornata e buona Pasquetta.
A domani, buona Pasquetta.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.